Anche per questo tratto evangelico, miei cari fedeli, dobbiamo fare un atto di umile riconoscimento, un atto di umiltà, un atto di modestia. È un tratto evangelico molto difficile da spiegare, molto difficile nella tecnica interna, scusate il termine, non difficile in ciò che Gesù ci vuole insegnare. Quello che Gesù ci vuole insegnare è nella conclusione, che non possiamo servire a Dio e alle ricchezze, cioè che il cristiano deve fare una scelta di fondo, come si dice oggi. Deve fare una scelta di fondo. O questo mondo o l'altro mondo. O Dio o le ricchezze. O la vita eterna o la vita temporale. Questo è chiaro. Ma Gesù tocca vari punti, vari aspetti. Anzitutto ci sarebbe tutto un problema da porre. Ma cosa ha inteso Gesù insegnarci con l'esempio di questo amministratore, di questo fattore? Disonesto. Come disonesto? Il padrone fa la verifica dei registri, dei nastri, e trova che i conti non tornano. E dice, che hai combinato? Ormai basta. Ho deciso di licenziarti. E quello dice, che faccio? Ma adesso che il padrone mi manda via? E allora, come abbiamo sentito, modifica i crediti del suo padrone. Chi doveva 100 barili d'olio va a scrivere 50, chi doveva 100 misure di grano va a scrivere 80. E fin qui niente di sorprendente. Per carità, non parliamo male degli amministratori, ma l'uomo è portato per natura a imbrogliare. È portato per natura a imbrogliare, in qualunque situazione si trovi. Quando hai in mano la ricchezza, quando hai in mano soprattutto la ricchezza non propria, è portato a raffa di qua, a raffa di là, poi i conti non tornano. Ma quello che è strano, difficile, è che il padrone loda questo amministratore, lo loda. Bravo, dice, oh, bravo. Oh, qua si vede un uomo che ha la testa sul collo. Il Signore loda questo amministratore. Non lo loda certo per l'atto disonesto. La loda per la prudenza, per la previdenza, per la preveggenza. E il significato qui è chiaro. Se gli uomini del mondo hanno tanta industria, hanno tanto cervello, hanno tanto prontezza di coscienza per assicurarsi il futuro di questa terra, perché noi che aspiriamo la vita eterna non pensiamo altrettanto ad assicurarci la vita eterna? Ecco la parabola. È, diciamo, il progetto di vita. Gli uomini mondani hanno un progetto di vita mondano. I cristiani devono avere un progetto di vita cristiana, di vita eterna, del Santo Paradiso. E allora dobbiamo assicurarci Santo Paradiso. Bene, ma prima di finire questo così pensiero molto, molto semplice, molto elementare, c'è un aggettivo che non vi è sfuggito. Gesù dice, ecco qua, dunque, Le ricchezze, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. E questo è il nocciolo, la disonesta ricchezza. Ma direte, ma padre, uno può diventare ricco rimanendo persona onesta. Siete convinti? C'ha delle grandi fabbriche, investe quello che ha risparmiato in operazioni o bancarie o di altro genere. E allora una volta dicevano, il difficile è il primo milione, poi gli altri vengono da sé. Adesso un milione è poca cosa, ma comunque è qualcosa. Sono quelli che hanno il bernoccolo, vedono come va il mercato, come vanno le azioni, come vanno i cambi, e fanno queste operazioni. Gesù chiama disonesta ricchezza. E tutto il Santo Vangelo è una protesta contro le ricchezze. Direte, ma ci sono stati dei santi che sono nati da famiglie ricche. San Luigi Gonzaga era principe. San Luigi re di Francia era re. Sì, sono nati. Erano ricchi, mica per propria colpa, erano nati ricchi, non si sono fatti ricchi. E quando veramente il Signore ha folgorato nella loro anima, hanno lasciato le ricchezze, l'hanno date ai poveri, si sono messi coi poveri. Ecco, fermiamoci qui, in questo pensiero, la disonesta ricchezza. È disonesta la ricchezza, è disonesta per il modo di acquistarla. È disonesta nel modo di usarla, di solito, È disonesta nel modo di acquistarla. Un cristiano non può diventare ricco. Se diventa ricco, in un modo o in un altro, ruba. Ruba nel prezzo che dà agli operai, ruba nell'acquisto delle merci, ruba... insomma, andiamo avanti, capite bene? Un vero cristiano, un vero discepolo di Gesù benedetto, morto in croce, nato in una stalla... non può diventare ricco. Allora potrete dire, ma padre, ma allora, guardiamoci attorno, lei fa la sua predica, le costa poco fare la predica, mica vero che costi poco, non è che costa poco, ma le cose restano come prima. La chiesa è piena di ricchezze, edifici lussuosi, chiese lussuose, anche la nostra chiesa è bella abbastanza. E come la mettiamo? Si risponde ai eventi storici, peccati degli uomini. Quando andrete a vedere la Certosa di Pavia, forse parecchi di voi l'hanno vista, la Certosa di Pavia, un monumento d'arte insigne, ricchissimo, è stata costruita dagli Sforza di Milano. E Galeazzo Sforza ha fatto mettere l'iscrizione da avere costruita a quella chiesa, quel complesso, in sconto dei peccati suoi, passati, presenti e futuri. Queste grandi costruzioni le hanno fatte i principi. Ecco, vedete, quindi la ricchezza è disonesta. Spesso si usa in modo disonesto, spesso. E Gesù ci dice, usatela in modo onesto. Usatela per il bene, se siete ricchi. Sono tanti poveri, tanti bambini, in istituti, trattati così, tanti poveri vecchietti. Avrete letto anche recentemente che l'Istituto dell'Addolorata, su al Celio, proprio vicino all'ospedale del Celio, che è stato famoso in questo mese, l'istituto dell'addolorata dei poveri vecchietti, è tutto cadente e si sperperano miliardi e miliardi. Oh, che tristezza, fratelli miei, che tristezza. Ecco, da usare bene le ricchezze. Una volta facevano grandi peccati, anche adesso fanno i grandi peccati, ma una volta facevano grandi peccati e grandi elemosine, grandi opere di carità, grandi ospedali. In sconto dei peccati. Noi facciamo in sconto dei peccati. Ma alle nostre messe i ricchi non vengono, quindi anche tutto il discorso di oggi è un discorso così. Ma però cerchiamo di entrare nel cuore di Gesù, il quale ci dice di farci questi amici, gli amici i poveri, i bambini abbandonati, i bambini senza nome, i vecchietti, questi poveri vecchi, ormai anche la mente non funziona più, sono lì, non hanno una parola, non hanno niente, povera gente, e non si vedono, il dolore si tiene nascosto, il mondo moderno non vuole vedere il dolore, non vuole vedere la sofferenza. Eccomi, cari fedeli, quindi Lo mandiamo al cuore di Gesù benedetto. Se non possiamo fare grandi cose, una piccola cosa. Se conoscete qualcuno che potete fare qualcosa, ci sono, molti di voi lo fanno. Portano un canestro di roba, portano qualche regaluccio, adesso cambia la stagione, viene il freddo, qui portate tanta, tanta roba per i poveri, bravi, bene. Questo è l'amore di Dio, l'amore del prossimo. Bene, domandiamo alla Madonna che in questo santo mese di settembre ci ha continuamente seguiti. Questa Madonna benedetta, la Madonna Madre di Dio, povera, regina e povera, regina del cielo e povera sulla terra. Cerchiamo di essere anche noi poveri sulla terra per entrare nel regno dei cieli col re e con la regina che è la nostra madre. Credo in un